ora abbiamo poco tempo, io dirò ancora alcune cose, poi facciamo un piccolissimo lavoro vostro in mezzo e concludiamo, perché a luna c'è il pranzo. Resistete, sì? Tanto se non resistete non cambia niente. Allora, ancora un punto che è teologico, ma capite che teologico vuol dire che serve per la catechesi, cioè la teologia non è una cosa astratta, è la fede della Chiesa, la realtà evidente, ma ciò che noi vediamo. E andiamo al punto terzo, pagina 2, poi farò solo un altro punto. Allora, c'è una parola che è importante e porta dietro tutta una visione della vita, che è la parola mistero. Io credo che la parola mistero noi dobbiamo usarla, e è in particolare di nuovo il concilio che ci invita ad usarla. Se voi prendete Gaudium et Spes 22, quindi il documento che parla dell'uomo e dell'annuncio del Vangelo alla Chiesa nel mondo, ha una frase folgorante, enorme. Si potrebbe proprio riflettere su questa frase, eccetera. È una frase che è stata ispirata da Giovanni Paolo II, che a quei tempi era cardinale arcivescovo, non era ancora papa, stava lì e buttò questa cosa che venne accolta, fu accolta da tutti i padri. Dice così questa frase, poi cerchiamo di capire perché per la catechesi è così importante e c'entra quel catechista come evangelizzatore. In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Allora, se voi riflettete su questa frase, la parola mistero viene detta di due realtà diverse: il mistero del Verbo incarnato, il mistero di Dio, e il mistero dell'uomo. E il Concilio dice che se io voglio capire il mistero dell'uomo, devo metterlo alla luce del mistero di Cristo. Cioè, l'uomo e Dio sono comprensibili, l'uomo ha bisogno di vedere Cristo per capire se stesso. Perché questa parola è così importante? Perché ve la sottolineo in questo contesto della catechesi come evangelizzazione, no? Io credo che noi dobbiamo avere il coraggio di dire che l'uomo è un mistero. Cioè, noi dobbiamo farla facile, perché non è facile. Cioè, non possiamo dire ai ragazzi e bambini e dire: ah sì, ma tanto è tutto scontato, sì, tu credi, dire preghiere. Cioè, il problema serio è che la vita è un mistero, non ci si capisce niente. O meglio, nella vita ci sono delle tracce che vanno verso una direzione, sono delle tracce che esiguono da dentro la vita. Ma la vita è veramente un mistero. Allora, questa cosa vuol dire aiutare tutte le persone a capire la grandezza dell'uomo, e insieme che l'uomo non trova pieno significato a se stesso. Cioè, l'uomo è un essere che è enorme, ma è enorme proprio perché sa di non bastare a se stesso. Se volete, uno dei temi fondamentali della catechesi, secondo me, oggi, parlo dei bambini, ma per certi aspetti è un argomento che suscita un interesse mostruoso, anzi delle battaglie poi stupide anche con gli adulti. Noi dobbiamo tornare a spiegare la differenza tra l'uomo e l'animale. Qual è la differenza tra l'uomo e l'animale? Perché, se volete, scherzando su quello che vi ho detto, il cane non è un fratellino? Perché il cane non può pregare. Il cane non ha l'esigenza dell'assoluto. Cioè, l'uomo è un essere che non, a cui non basta il mondo intero, ma in qualsiasi cosa fa si stupisce e si addolora perché non trova il bando della matassa. Esempio, una delle frasi più belle che io sento dire, la ripetevo sempre ai genitori, battesimo, eccetera. Guardate che una delle frasi più alte dell'uomo, quando vede un bambino appena uscito, cordone ombelicale, un'ora dopo, eccetera, dice: come è possibile che l'abbia fatto solo io? Da dove viene questo bambino? Da dove, cioè, questo bambino come fa a venire fuori? Certo, c'è lo spermatozoo del papà, c'è l'ovula, certo, ma il bambino non è questo. Cioè, l'esperienza della paternità è un mistero. è un qualcosa di enorme. Far percepire questa cosa, cioè far percepire la grandezza e l'incomprensibilità. Cioè l'uomo ha bisogno di capire, cioè il genitore dice, ma sto bambino è un animale che poi muore o ha una dignità infinita? Pensate già alla creazione, no? Così io ne ho parlato tantissimo, no? Io, se volete trovate i video, sono degli scritti miei, non abbiamo tempo, semmai lo faremo poi a giugno, questo ci torneremo, no? Secondo me una delle cose più sbagliate è leggere Genesi solo il primo capitolo, cioè la catechesi fa un errore gravissimo quando al posto di parlare del mistero di Genesi la fa di nuovo facile. Primo giorno questo, secondo giorno questo, quindi il bambino fa un'attività sul primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, e allora? Il vero problema è perché il primo capitolo di Genesi mette l'uomo per ultimo, sapete che l'uomo è creato per ultimo, tre versetti dopo l'uomo è messo per primo. Quindi il primo capitolo è animali, piante, animali, uomo, il secondo capitolo è uomo, piante, animali. Il problema non è di raccontare i sette a livello esegetico, sono un biblista, la cosa fondamentale è il sette, cioè se voi dovete insegnare Genesi 1, la cosa seria è dire ci sono sei giorni in cui Dio lavora, un giorno che si riposa. Il primo capitolo serve a dire che la cosa più importante è il riposo, è il sabato della domenica, cioè l'unico senso dei sette giorni è il settimo. Non ha senso dire uno, due, tre, il problema è sei contro uno, questo. Ma la cosa più interessante non è questa, è che l'uomo è l'ultimo e l'uomo è il primo, esattamente perché l'uomo è la creatura più grande, ma è il primo pensiero di Dio. Cioè Dio ha pensato l'uomo, aveva come primo pensiero e ha creato Andromeda, il Big Bang, le galassie, per arrivare a me. Cioè l'uomo è un essere enorme, tanto è vero che esiste Marte per me, esiste il sole per me. C'è una frase che secondo me, un'altra frase che voi potreste insegnare a memoria. Secondo me noi dobbiamo insegnare a memoria delle cose, ma dobbiamo insegnare a memoria delle frasi fulminanti. Cioè c'è uno scrittore, c'è Daniel Pennac, che dice che si bisogna imparare le poesie a memoria per rimorchiare le ragazze. Cioè se tu non sai le poesie a memoria non riesci a trovare, è più difficile trovare una donna per fare colpo in politica. Cioè noi dobbiamo ritrovare, allora quello che si fa fulminanti è una frase di Baltasar, che avevo leggendo prima. Baltasar in un libro dice questa cosa, si può dire a un bambino piccolo e fargli imparare a memoria, è una riga: cerchi una prova e sei tu stesso la prova. Cerchi una prova e sei tu stesso. Cioè, cosa vuol dire questa frase? Tu cerchi una prova che Dio esiste? Guarda il tuo occhio, cioè il tuo occhio come fa a vedere i colori? Là, come fa a vedere? Come fa quel ragazzo morto in Iraq che ha offerto la vita, si è fatto uccidere dicendo io non rinnego la fede, io amo Gesù, io non vi odio? Cioè, com'è possibile che un uomo muoia per amore di Gesù? Cioè, l'uomo ci cerca una prova, l'uomo ha la prova dell'esistenza di Dio. Tu sei la prova. Credi nella tua bellezza, cioè, tu bambino devi credere nella tua bellezza, tu papà che fa generare un bambino, devi credere che la tua capacità di dare la vita è questa cosa, perché l'uomo ha questo anelito. Nessun animale cerca Dio, nessun animale cerca l'infinito. L'uomo è l'unico essere che è costantemente con la domanda: ma la vita vince la morte? Ma l'amore vince il tradimento? Ma la grazia vince il peccato? Ma c'è la risurrezione o regnerà la morte sul mondo? L'uomo è una domanda. Fatemi notare che gli animali, per quanto siano intelligenti, non hanno domande. Il cane è bello, noi lo amiamo, ma il cane sta lì, viene là, fa le fusa e poi si risiede, mangia, si rialza. Dico sempre scherzando, provate a mettere, cioè mettete un gatto sette giorni senza il padrone con le scatolette, che gli mettete occhio di queste scatole che si aprono, cioè si apre una al giorno, allora giusta, voi tornate, certo, cioè, un po' stranito, però dopo tre minuti. Provate a mettere un ragazzo adolescente sette giorni chiuso in casa col frigorifero in cui si apre, quello tornate e trovate casa devastata. lasciate vostra moglie da sola 7 giorni con le scarpe, cioè perché la donna non è mai contenta? Perché l'adolescente non è mai contenta? Non è solo perché è donna, non è solo perché l'uomo ha è un mistero. L'uomo troverà, si sazierà solo dinanzi al mistero del verbo incarnato, cioè il mistero del verbo incarnato illumina, è un altro mistero, perché Dio l'uomo non lo può conoscere, nessun uomo nei secoli, nelle storie, noi dobbiamo ripetere questo, che l'uomo cerca Dio ma non lo riesce a trovare. Secondo me è sbagliato presentare tutte le religioni, cioè anche a scuola cattolica l'insegnante non deve spiegare, non è il suo compito, deve spiegare che tutte le religioni non arrivano al vero Dio, che le religioni sono un anelito, ma alla fine, cioè i Maya anelavano a Dio, salivano sulle piramidi, andavano in alto, cioè l'uomo ha bisogno di andare in alto, ma arrivava in alto e diceva Dio ha bisogno del cuore del mio amico. Cioè non arrivava a vedere il crocifisso, non arrivava a vedere la misericordia di Dio. Quindi sono da un lato delle cose positive, perché nascono, cioè l'uomo è religioso, ma d'altro canto non arriva al mistero finché Dio non svela il mistero. Questo poi ci torneremo meglio sul concetto di mistero nella teologia, cosa vuol dire che Dio è un mistero rivelato da Lui. Noi non possiamo conoscere Cristo se Cristo non viene a noi, allora parleremo di più. Ma a me interessa molto questo, cioè aiutate i bambini, i giovani, gli adulti a, prima di dare le risposte, a presentare il mistero. Cioè voi dovete fargli capire la grandezza del problema. Questo è annunciare il Vangelo, cioè il Vangelo è necessario perché esiste il mistero dell'uomo. Vi leggo solo 3 passaggi su questa cosa. Primo lo trovate in fondo a pagina 2-3. È un'intervista a Sofia Cavalletti, che è una donna che ha studiato l'ebraismo cattolica, che ha fondato una scuola di catechesi, e lei ha riflettuto moltissimo sul bambino e sulla sua, il fatto che il bambino ha la capacità di percepire Dio, che al bambino noi non solo non gli imponiamo una cosa, ma anzi è lui che ha bisogno di Dio. Una famiglia che non parlasse Dio a un bambino gli toglie il latte di cui il bambino ha necessità. Non è un errore la catechesi dei bambini, anzi è una risposta alla loro domanda, no? Allora lei dice, anche questa è una frase che si potrebbe imparare a memoria, fino in fondo a pagina 2, illimitato non è attraente, è immenso, il mistero che attrae. Cioè al bambino quello che gli interessa, che gli piace di più, non è illimitato, ma è l'infinito. Guardate che le nostre catechesi dei bambini e dei ragazzi sono piene di cose limitate e povere di infinito, scusate l'espressione. Cioè al bambino non gli importa niente di Mosè, della montagna. Al bambino quello che deve fargli percepire è ma la storia, il Big Bang, 15 miliardi di anni fa, l'uomo primitivo, e i greci, i fenici, e poi dopo i romani, i greci, poi dopo i musulmani, poi dopo i buddisti. L'uomo non capisce la vita. E la vita dove va? Finiremo con i dinosauri tutti morti, oppure ci sarà la salvezza? Cioè l'uomo guarda un bambino, guarda un vecchio, guarda due che si amano, l'amore vince la morte, l'amore, cioè fagli percepire l'infinita domanda, no? Dio ci dà la storia della salvezza per rispondere alla nostra domanda di infinito. Questa storia non è Mosè, Abramo, è Dio che parla in Mosè. Noi non parliamo di Mosè, parliamo di Dio che si rivela in Mosè. Mosè vede il roveto che brucia e non si consuma e dice com'è possibile che c'è un roveto che brucia e non si consuma? L'uomo non sa dove andare perché è difficile capire, è difficilissimo capire il bene e il male. Ma Dio con la legge viene, con la sua infinita legge, la grandezza della legge, viene a darci una guida. Cioè il bambino deve stare infinito, illimitato, facciamo il villaggio di Gesù, è la pecora, la capra. Secondo me questo è molto noioso per i bambini. I bambini devono capire come fa Dio a venire a abitare in un villaggio di capre. Cioè il bambino gli interessa illimitato, ma in relazione all'infinito. Non che faccio 2 ore di riunione sul villaggio di Gesù, ma cosa gliene frega al bambino il villaggio di Gesù? c'era la capra, poi c'era il pozzo, si tirava così. Cioè, come fai? Gli antichi, i padri della Chiesa, discutevano come è possibile che Dio, che è infinito, fa la cacca nei pannolini. Gesù è Dio che, quando era neonato, faceva la cacca nei pannolini. Com'è possibile che l'infinito entri dentro un neonato? Cioè, questa è la cosa interessante. Se voi non parlate dell'infinito, la storia di Mosè, la storia di Abramo, non nutrono. Dietro le storielline, dei fatterelli, così, ha fatto questo, poi Abramo, il figlio, esatto, qua, là, cioè, sono delle storielle. Mi spiego? Allora dice questo diagramma che è l'infinito che attrae l'uomo. Seconda cosa su questo punto, il male. Andiamo a pagina 4. Quando noi presentiamo il mistero, presentiamo l'annuncio della fede, noi dobbiamo mostrare da un lato il mistero della bellezza. Cioè non parliamo solo del male. Se noi facciamo vedere il Big Bang, diciamo, ma come è possibile che siamo arrivati a me, ai miei occhi? C'è un testo molto bello, c'è una scuola del nord Italia che guidata da Franco Lembrini, un uomo legato a CL molto bravo. Loro hanno creato un libro di storia e per esempio si racconta la storia dell'universo e poi la storia dell'uomo primitivo sottolineando il mistero. Per esempio c'è un capitolo che si chiama L'uomo è polvere di stelle, cioè in realtà il mio corpo è fatto di carbonio. Da dove viene il carbonio? Viene dall'esplosione delle supernove. Cioè, ma com'è possibile che da una supernova che esplode si arriva a un mondo? I bambini le sanno queste cose, voi casomai no. Ma i bambini lo sanno cos'è una supernova, lo sanno cos'è Andromeda. Sarebbe bene che lo sapessimo anche noi, ma non è necessario. Però, cioè, il problema è cosa c'entro io con il sole, con il carbonio, con il Big Bang, con gli elementi che pian piano... Però dobbiamo pensare bene, una persona si stupisce dinanzi a un bambino che nasce. È meraviglioso un bambino che nasce, cioè come fa? Già muove le mani, già tu immagini il carattere che avrà, già è diverso dalla madre, del padre, già. Però c'è un altro mistero, il mistero del male. Noi non dobbiamo avere paura di parlare raramente, ma ogni tanto dobbiamo parlare anche del male con i bambini e con gli adulti, perché il male esiste. Adesso non posso qui spiegare tutto quello che potremmo dire in breve anche sul male. Ma perché è importante parlare del male? Perché il male duplica il mistero, cioè c'è il mistero che io non so come mai non mi basta niente, ma c'è il mistero che ho dei nemici. C'è la cattiveria, c'è il tradimento, c'è il diavolo, c'è il male dentro di me, fuori di me, no? Noi dobbiamo parlare del male per spiegare che il male è vero, ma è debole perché Cristo è l'unico che vince il male. Cioè non per spaventare, ma per rassicurare. Un bambino non sarà mai rassicurato da un adulto che gli nasconde il male, perché il bambino sa che il male esiste. Allora il bambino ha bisogno di essere rassicurato, e così il papà di una creatura appena nata, che quel bambino è nelle mani di Dio. Il battesimo è come annunciare, il battesimo è, se il battesimo non è vero, tu che hai fatto un bambino sei un cretino. Se invece il battesimo è vero, allora il tuo bambino ha una speranza certa, allora la vita ha un significato. Io ho messo qui queste frasi famosissime di Chesterton, questo grande scrittore che andrebbe insegnato nei seminari, nelle scuole di catechesi, ma non posso fare adesso, pagina 4. Vi leggo la frase ampia e poi la sintesi che è stata tratta dalla leggenda. Le fiabe non hanno colpa di infondere paura nei bambini, o qualunque forma di paura. Non sono le fiabe a formare nei bambini il concetto del male o del brutto. Esiste già nel bambino, perché già esiste nel mondo. Non sono le fiabe a dare al bambino la sua prima idea di orco. Ciò che le fiabe gli danno è la prima idea chiara della possibile sconfitta dell'orco. Il bimbo ha conosciuto intimamente il dramma fin da quando possiede l'immaginazione. Ciò che la fiaba gli offre è un San Giorgio che uccide il dramma. Cioè, il bambino ha bisogno non che gli si nasconda il male, perché lui lo sa che il nonno è morto, lo sa che quel parente, amico, lui la morte lo sa già che esiste. Ha bisogno di sentire che i suoi amici grandi, i suoi genitori, credono che la morte può essere vinta. Capite che è diverso, è non nascondere la morte, ma che la morte viene vinta.
Quindi l'annuncio della fede è questo. Io lo direi ai genitori, per esempio: i vostri bambini la notte hanno paura del buio. Come vincete la paura? I bambini smettono di avere paura del buio perché pregano l'angelo custode e sanno che quando loro dormono l'angelo custode veglia su di loro. E sono sereni perché il male c'è, ma l'angelo custode è più forte del male. Cioè la fede è un annunzio che il male c'è, non c'è neanche, bisogna parlarne ogni tanto, ripeto, poco, ma parlarne, ma soprattutto parlare di chi vince il male. Piano. Trovate per esempio un brano bellissimo su un video, c'è questo sito, e poi c'è dei video degli iscritti, lo trovate a un giro. C'è Franco Nembrini, questo che vi citavo, che racconta che lui ha fatto un gemellaggio con la scuola in Siberia e gli hanno portato un orso di 2 metri e 40 centimetri, no? Lo portano, tutti i bambini in silenzio dinanzi all'orso, lui sta per parlare di questo orso che è arrivato, e arrivano una maestra a dire: ci sono fuori delle mamme animaliste, non devi dire che l'animale è stato ucciso, se no i bambini si scandalizzano. E dice: si ferma un altro qua, fa: bambini, questo è l'orso, sapete che in Siberia fa molto freddo, questo orso è morto di freddo. Poi vanno via a casa le mamme, il giorno dopo le citiamo subito le maestre: la prima cosa, la scuola è una cosa seria, noi dobbiamo chiarire questa cosa, la prima cosa, entrate in classe e chiedete ai bambini come è morto l'orso. Tutte le classi hanno risposto: ammazzato. Perché i bambini lo sanno benissimo che l'orso è stato ammazzato. Cioè, non è stupido questo modo di nascondere i problemi, di arrotondare. Cioè, il bambino ha bisogno di dire un'altra. Non parliamo di Pascal Agostino perché non c'è tempo. Terza e ultima cosa: se voi andate a pagina 8, c'è un piccolo disegno che abbiamo fatto fare un disegnatore. Io e padre Maurizio, non so se ci riusciamo, vorremmo scrivere un catechismo per la comunione questo anno, per i bambini, e facciamo un vero e proprio catechismo di disegni. Questo è un disegno, un esperimento, un tentativo, che ho provato, fatto delle prove, no? È come mostrare che l'uomo primitivo è diverso dalla scimmia, cioè viene dalla scimmia, è in linea evolutiva. Voi sapete che di solito si vede un continuo, cioè pian piano la scimmia che si alza, no? In realtà l'uomo ha una cosa particolare, cioè l'uomo, e quindi il contrario, sale. Da cosa si... qual è la differenza tra l'uomo e la scimmia? Sapete che in terza elementare per un anno intero i bambini parlano dell'uomo primitivo, eh? Se voi non parlate dell'uomo primitivo, la vostra catechesi non è inculturata, non c'entra con... loro è importantissimo parlare dell'uomo primitivo, gli interessa tantissimo. La differenza tra la scimmia e l'uomo primitivo è semplicissima. Prima cosa: l'uomo primitivo seppellisce i morti e prega per loro, mentre nessuna scimmia ha mai pregato per i suoi cuccioli. Cioè, la scimmia gli uccidete il cucciolo, lei li morde, urla, piange, ma non prega per il suo cucciolo. Non appena noi abbiamo l'uomo primitivo, abbiamo la preghiera. Mio figlio deve vivere per sempre, mia moglie muore, sapete, sono gli innamorati, c'è una famosa sepoltura, un uomo e una donna stanno loro là che si guardano, li chiamano gli innamorati, no? Cioè, quel popolo ha seppellito l'uomo e la moglie dicendo il loro amore vivrà per sempre, o dicendo che è un mistero, potrà vivere per sempre, cioè non sanno se l'amore può, però è il desiderio dell'uomo, no? Seconda cosa che fa l'uomo è questo di dipingere l'arte, la cultura, simbolizzare, riflettere su quello che si fa, le caverne, i graffiti, che sono come Picasso, è un'arte semplicissima, ma è un'arte che dice che l'uomo sta pensando, sta cercando la verità, il bene, se la vita è buona, è cattiva, se gli dèi aiutano, cioè l'uomo simbolizza le cose, che non è solo un'intelligenza tecnica, è un'intelligenza significativa, cioè qual è il senso dell'uomo e della donna, della nascita, dell'iniziazione del bambino che diventa grande, dei nonni, eccetera, no? Dobbiamo fargli percepire la grandezza, l'infinità, sono modi diversi con cui noi vediamo questo, no? E pensate anche a la questione degli immigrati. Io penso che noi non dovremmo mai dimenticare questo elemento fondamentale, che noi abbiamo bisogno ancora di più di trasmettere la fede, perché gli immigrati sono religiosi. Gli immigrati, non è vero che si scandalizzano della nostra fede, gli immigrati si scandalizzano che noi non preghiamo. Per un musulmano è normale che ci sia una croce in una classe, in una parrocchia. Quello che non è normale è che la ragazza vada in minigonna a scuola. Cioè, quello che scandalizza l'immigrato è il laicismo, la mancanza di valori, di riferimenti. Una preside di una scuola laica dovrebbe dire: per accogliere gli immigrati le ragazze vanno tutte con le gonne lunghe. Questo sarebbe un vero segno di credenza. Non che non si prega, non che non c'è il crocifisso, non che non si parla di Gesù, perché loro hanno, sentono la grandezza dell'uomo che prega. Noi siamo incapaci di accogliere gli immigrati perché stiamo nascondendo la fede del popolo italiano. Bene, però io volevo farvi fare una cosa e fare una cosa, non l'abbiamo più tempo di fare. Cosa? No, perché poi vabbè adesso. No, perché dopo c'è un'altra. Allora direi, facciamo così, tranquilli, pochissimi minuti di riposo perché a luna c'è il pranzo. Poi c'è il riposo perché siamo stanchi, alle 4, vedrete forse arrivano già a pranzo, verranno una coppia che accompagna i genitori della comunione in una parrocchia di Roma e ci aiuterà a riflettere sulla catechesi con i genitori dei bambini per allargare la nostra prospettiva come una specie di ulteriore lezione laboratorio, ci dovremo anche lavorare sull'accompagnamento dei genitori.